Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Oltre 100 palestinesi uccisi ancora una volta mentre si trovavano fuori da un centro di distribuzione degli aiuti umanitari. Ad assassinarli, nuovi raid dell'IDF su Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Nel frattempo resta altissima la tensione tra Vaticano e governo israeliano dopo l'attacco sferrato dall'esercito di Tel Aviv contro l'unica parrocchia cattolica dell'enclave. È legittimo dubitare che si sia trattato di un errore, così il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, in un'intervista. Nel campo di detenzione per migranti recentemente inaugurato da Donald Trump ci sarebbero due cittadini italiani. A rivelarlo è un giornale della Florida che ha raccolto testimonianze di chi denuncia condizioni disumane all'interno dell'Alligator Alcatraz. A Milano invece il sindaco Beppe Sala si prepara a incontrare i vertici del Partito Democratico del capoluogo lombardo dopo la tempesta causata dall'inchiesta sull'urbanistica, mentre da Roma il governo di Giorgia Meloni dice no al nuovo piano pandemico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. A Palermo, infine, giornata nel segno del ricordo di Paolo Borsellino e dei 5 uomini della sua scorta. Ricorre oggi il 33° anniversario della strage di Via D'Amelio. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo sabato 19 luglio 2025. In primo piano quello che accade in Medio Oriente, almeno 104 palestinesi, tra cui 37 persone vicino a un centro di distribuzione degli aiuti a Khan Yunis, sono stati uccisi oggi negli attacchi israeliani a Gaza. Testimoni oculari hanno riferito che le truppe israeliane hanno circondato l'area dove migliaia di palestinesi si erano radunati nel tentativo di ottenere del cibo e poi hanno iniziato a sparare contro la folla. Tra i morti ci sono molti bambini e adolescenti. Il direttore dell'ospedale Nasser ha dichiarato che l'attacco ha causato un numero di vittime senza precedenti in un lasso di tempo molto breve. Sentiamo la testimonianza di Amanda Prezioso, infermiera presso la clinica di medicina di base aperta da Emergency nel governatorio di Khan Yunis.
Noi riusciamo a mangiare, cioè quello che si trova sul mercato, che comunque sono poche cose, voglio dire qualche verdura fresca, cetrioli e pomodori e melanzane. Noi mangiamo riso tutti i giorni e questo va bene così, nel senso noi siamo ancora estremamente privilegiati. Quello che ho notato è appunto i nostri colleghi nazionali, tutti, assolutamente tutti dimagriti e aggiungerei malnutriti, perché oltre a perdere peso c'è una percezione in cui si nota che come si alimentano non è adeguato, perché giustamente è pochissimo. E la situazione, le persone, cioè come è malnutrito il corpo, sembra che sia malnutrita anche la speranza in un certo senso. Ancora credono in un cessate il fuoco e iniziano a vacillare, non lo so.
L'attacco dell'esercito israeliano alla Chiesa Cattolica di Gaza di giovedì ha provocato una forte tensione tra il governo di Benjamin Netanyahu e il Vaticano, tanto che il premier israeliano ha telefonato ieri al Papa scusandosi per l'accaduto. L'incidente però non sembra chiuso, anzi, oggi il segretario di Stato Vaticano, il segretario Pietro Parolin, in un'intervista ha detto che è legittimo dubitare che l'attacco alla Chiesa sia stato un errore. Se dunque con Bergoglio i rapporti erano molto tesi, anche con Papa Leone XIV, sembra che non ci sia stata nessuna schiarita. Abbiamo chiesto un commento a Luca Cocci, giornalista vaticanista del Manifesto.
L'incidente, se vogliamo chiamarlo così, è stato sicuramente grave anche da un punto di vista diplomatico e se ne è accorto lo stesso Israele, la telefonata di ieri di Netanyahu direttamente al Papa per chiedere scusa dell'accaduto deriva proprio dalla consapevolezza della gravità del fatto. In un momento in cui dopo essersi liberati di Bergoglio, uso questa espressione, ma è così, con cui i rapporti, insomma, Israele aveva rapporti proprio al minimo, pensavano che con il nuovo pontefice le relazioni con la Santa Sede si, come dire, normalizzassero da questo punto di vista, e per cui quello che è accaduto ieri a Gaza rischiava e rischia di mettere di nuovo tutto in discussione, e quindi la corsa di Netanyahu a chiamare direttamente il Papa, secondo me, è determinato da questo. quello che ha detto Parolin lo conferma quando parla di una situazione, di una guerra senza limiti, del fatto che si è andati oltre ogni criterio di proporzionalità e poi appunto l'aggiunta che si può dubitare che sia stato un incidente, laddove l'obiettivo non è quello di puntare ai cristiani, l'obiettivo è di eliminare i palestinesi.
Negli Stati Uniti, nel campo di detenzione per migranti voluto da Donald Trump e chiamato Alligator Alcatraz, ci sono due italiani, un italo-argentino e un siciliano. In una serie di interviste telefoniche fatte da un giornale della Florida, denunciano con altri detenuti condizioni disumane. L'ambasciata italiana a Washington e il consolato in Florida si sono subito attivati. Il servizio da New York di Davide Mamone.
Ci sono anche due cittadini italiani detenuti a Alligator Alcatraz, il campo di detenzione inaugurato in Florida nelle scorse settimane per rinchiudere gli immigrati irregolari in procinto di espulsione. I loro nomi: Gaetano Cateno Mirabella Costa, siciliano di Taormina, e Fernando Eduardo Artese, nato a Buenos Aires con doppio passaporto. Il primo è stato tratto in arresto lo scorso 3 gennaio per detenzione di sostanze stupefacenti e aggressione, condannato a 6 mesi di detenzione. Su di lui pende ordine di deportazione. Storia diversa per Artese, invece, arrivato 10 anni fa negli Stati Uniti, sarebbe rimasto illegalmente dopo la scadenza del suo visto turistico. Con lui la moglie di 62 anni e la figlia di 19. Proprio Artese era stato uno dei detenuti ad aver parlato al Tampa Bay Times, un'importante testata della Florida, qualche giorno fa. Questo è un campo di concentramento, ha detto, riferendosi alle condizioni della struttura carceraria inghiottita tra le paludi della Miami-Dade County, circondata da alligatori. L'amministrazione Trump aveva promesso che ad Alligator Alcatraz sarebbero stati detenuti solo i peggiori criminali irregolari con pesanti precedenti penali come omicidio o altri reati, ma un reportage del Washington Examiner di qualche giorno fa, giornale di destra filotrampiana, ha dimostrato il contrario. A finire nella prigione in questi giorni molte persone fermate per contravvenzioni stradali senza precedenti penali pesanti, spedite nella struttura detentiva a seguito del controllo documenti. I due italiani detenuti potrebbero essere i primi di una lunga serie. Da New York, Davide Mamone per Popolare Network.
Rientriamo a questo punto in Italia, perché domani il Partito Democratico di Milano incontrerà il sindaco Beppe Sala e sarà dunque un momento importante per le sorti della giunta milanese, sotto pressione ovviamente per l'inchiesta portata avanti dalla procura sull'urbanistica. Il processo di costruzione del nuovo stadio è a rischio e per il sindaco il destino dell'area di San Siro è fondamentale. Roberto Maggioni.
È sulla vendita dello stadio di San Siro che si gioca il futuro della giunta Sala. Il sindaco vuole portare avanti l'operazione, anche se è saltata quella tabella di marcia serrata che aveva prospettato prima dell'inchiesta e che prevedeva il voto in consiglio comunale entro il 31 luglio. Sala però non vuole rinunciare alla vendita dello stadio e a chi lo ha incontrato in questi giorni lo ha detto chiaro. Al PD e agli altri gruppi della sua maggioranza Sala ha chiesto garanzie affinché quando la delibera arriverà in aula a settembre, verosimilmente, non ci saranno sorprese. Queste garanzie, nell'intenzione di Sala, dovranno arrivare prima del consiglio comunale di lunedì pomeriggio. Dopo una giornata di riflessione a casa, domenica incontrerà una delegazione del PD per capire come e se proseguire nel suo mandato di sindaco, e San Siro è in cima alla lista dei motivi per restare o lasciare. Qualcosa di simile era già successo con il Salva Milano, quando Sala aveva minacciato di dimettersi se non fosse passata la legge in Parlamento. Poi le cose andarono diversamente. Oggi la situazione è molto diversa, soprattutto pesano le inchieste della magistratura che lambiscono anche l'operazione San Siro. In procura c'è già un fascicolo di indagine aperto dopo l'esposto del comitato Simeazza. Un punto a favore del comune era arrivato alcuni giorni fa dal TAR della Lombardia, che aveva respinto la richiesta di sospensiva del procedimento avanzata dallo stesso comitato. Ma quello che conterà poi saranno i numeri in consiglio comunale, perché se l'opposizione dovesse votare compatta contro la vendita, insieme ai 5 consiglieri di maggioranza che hanno sempre votato contro, la delibera potrebbe non passare e a quel punto si aprirebbe una crisi di maggioranza irreversibile.
Per quanto riguarda l'inchiesta, in attesa degli interrogatori davanti al GIP del costruttore Catella e delle altre persone per cui è stato chiesto l'arresto, interviene la Camera Penale. La rappresentanza degli avvocati protesta per la divulgazione dell'indagine a carico del sindaco Sala e di altre decine di persone di cui non si conosce il nome. Sala, lo ricordiamo, ha saputo dell'indagine dalla stampa, altri probabilmente non sanno ancora di essere indagati. Abbiamo raggiunto al telefono Federico Riboldi, segretario della Camera Penale di Milano. Lo ascoltiamo.
abbiamo ravvisato quello che abbiamo definito un cortocircuito, perché ci pare, come dire, un fuor d'opera il fatto che un sindaco venga a conoscere di essere indagato in un procedimento penale che ha questa rilevanza leggendolo sui giornali. Così come credo che sia chiaro a tutti che siamo in un momento procedimentale molto delicato in cui c'è una richiesta di arresto nei confronti di 6 persone su cui un giudice ancora si deve pronunciare sulla base di un'impostazione che inevitabilmente è quella dell'accusa, con degli indagati che devono ancora dare la propria versione al giudice, e tutto questo quotidianamente escono fuori informazioni su questo procedimento, possiamo leggere le chat che sono intercorse tra gli indagati. Insomma, dal nostro punto di vista questo è un problema molto serio. Noi sul merito dell'indagine ovviamente non ci pronunciamo, non intendiamo farlo, anche perché dovremmo avere gli elementi che invece di cui non disponiamo, però è ovvio che riscontriamo quelle che sono le conseguenze. Questo tipo di diffusione delle informazioni che viene fatta quotidianamente, in cui si scrive sui giornali che c'è un sistema corruttivo, che questo sistema corruttivo interesserebbe quindi alcuni imprenditori, alcuni politici, diciamo, è come se mettesse già un'ipoteca su questa indagine, come se si fosse già arrivati alla fine, alla sentenza. Questo poi può portare tutta una serie di conseguenze sulla vita delle persone, su quello che accadrà nell'amministrazione pubblica, sulle attività delle imprese, nel momento in cui un'indagine viene diffusa con questa forza sui media, quando forse queste informazioni, per tutta una serie di ragioni, non solo processuali, dovrebbero invece rimanere riservate.
Il governo italiano ha respinto le nuove regole dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulle pandemie. Si tratta di misure del cosiddetto piano pandemico, essenzialmente uno schema di coordinamento internazionale in caso di emergenze globali, come lo è stato il Covid. Il ministro della Sanità, Orazio Schillaci, ha detto no con una lettera inviata poche ore dopo quella del suo collega statunitense, il ministro Novax, Robert Kennedy Jr. Protestano le opposizioni, da Partito Democratico ad Alleanza Verdi e Sinistra. Contestano al governo una scelta che da una parte strizza l'occhio all'elettorato delle destre con posizioni Novax, dall'altra si accoda alla Casa Bianca. Vittorio Agnoletto.
Il regolamento sanitario internazionale è uno strumento complementare al piano pandemico globale approvato nel maggio 2025 da 124 paesi, ma con 11 astenuti, tra i quali l'Italia, e che stabiliva il quadro politico-giuridico internazionale di fronte ad una pandemia. Il regolamento sanitario ne è un braccio operativo. Esso prevede, ad esempio, una rapida condivisione dei campioni biologici, delle informazioni genomiche e cliniche da parte dei paesi nei quali si dovessero manifestare i primi casi. In cambio vi sarebbe una facilitazione per i paesi più poveri nell'accesso a vaccini, farmaci e dispositivi diagnostici, oltre all'attivazione da parte dell'OMS di fondi dedicati. Non prevede invece vincoli destinati a limitare l'autonomia dei vari stati nel decidere gli interventi da realizzare nel proprio territorio. Non lede quindi in alcun modo la sovranità nazionale, ma la inserisce in un contesto di cooperazione internazionale per fronteggiare una minaccia globale. Il rifiuto del governo italiano nel sottoscrivere gli emendamenti che aggiornano il regolamento sanitario scritto nel 2005 non ha quindi alcuna giustificazione, se non la subalternità alle scelte dell'amministrazione Trump. Ma oltretutto l'Italia non ha le capacità produttive di ricerca degli Stati Uniti. Il governo, rifiutando un piano di collaborazione internazionale, rischia di isolare il nostro paese e di produrre un potenziale grave danno all'Italia di fronte ad un'eventuale nuova pandemia.
È stata ritrovata nella sua casa in Tunisia Valentina Greco, la 42enne cittadina italiana di cui non si avevano notizie dal 9 luglio. Lo ha reso noto la Farnesina nelle scorse ore. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, la donna sarebbe in buone condizioni di salute. La famiglia, avvertita dal Ministero degli Esteri, ha potuto sentirla dopo 10 giorni di silenzio. La madre ha raccontato che la 42enne sarebbe stata rinvenuta in casa priva di sensi. 33 anni fa la strage in Via D'Amelio, un'autobomba uccise il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della Polizia di Stato. Giornata di commemorazione allora a Palermo, oltre 1 migliaio di persone ha osservato un minuto di silenzio per il magistrato. Presente anche il fratello Salvatore Borsellino, che dopo l'inno di Mameli ha citato dal palco i nomi delle vittime della strage. Poi sono state alzate in aria le agende rosse. A commemorare la strage di 33 anni fa anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un segno indelebile nella storia italiana. La democrazia è stata più forte della mafia, si legge in una nota del Quirinale. Vicina anche la politica, con Giorgia Meloni che ha scritto sui social: onorare la memoria di Paolo Borsellino significa seguire la sua lezione di dignità e legalità. Prima di salutarvi, lo sport, a partire dalla MotoGP. In Repubblica Ceca Marc Marquez è ancora una volta il più veloce di tutti e si aggiudica l'ennesima sprint race della stagione. Subito dietro di lui Pedro Acosta ed Enea Bastianini. Solo settimo invece Francesco Bagnaia, questo nonostante la pole conquistata in mattinata. Il Gran Premio vero e proprio però si correrà domani alle 14. Dai mondiali di nuoto di Singapore intanto arriva la quinta medaglia per l'Italia. Ginevra Taddeuggi conquista il suo terzo argento in 3 giorni di gara, confermandosi anche nella 3 km knockout dopo il secondo posto ottenuto nella 5 e 10 km in acque libere. Eliminato infine il 7 rosa. Le azzurre della pallanuoto si arrendono all'Ungheria che vince per 12-9 e conquista il pass per la semifinale. Domani alle 10 saranno i ragazzi del 7 bello a scendere in acqua per provare a passare il turno. Si ritroveranno davanti la nazionale della Grecia. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 8.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.